d'un tempo, forse anche una facilitazione per poter dialogare tra noi. Quindi intervenite su San Benedetto e sulle scritture.
Io sento molta continuità con i testi di Matteo che leggevamo, che stiamo leggendo questi giorni, e questo invito forte a vivere come assolutamente nuove tutte le relazioni solite invece, però in una dimensione appunto rinnovata dalla novità della presenza di Gesù e dell'assoluto amore suo per noi e nostro per lui. E però mi sembra anche oggi lontano dal mio modo di sentire, di vedere e di vivere, perché sarebbe invece molto più possessivo, e il pensiero appunto che ci sia divisione fra all'interno delle case per amore di Gesù o questo lasciare così radicale, mettere lui prima di tutto, mi è distante da me. Allora sicuramente il testo dei Proverbi è un rinforzo grande, è un'invocazione grande a cercare di davvero mettere prima di tutto questo amore incondizionato nella consapevolezza che sia poi lui che ci riempie della sua sapienza, gli dà la sua sapienza, dà la sapienza a noi di cercarla e di invocarla per poter davvero poi vivere anche le nostre relazioni e avere anche già qui evidentemente una grande pacificazione nelle case, nelle famiglie, nella nostra realtà, nella nostra storia.
Ma mi verrebbe da dire sul testo del Vangelo una cosa: a seguire il Signore non ci si perde, perché Pietro chiede ma abbiamo lasciato tutto, ha ragione, insomma, ha lasciato tutto. Questa del Signore mi sembra molto molto confortante e consolante, ed è così, perché davvero il Signore ricompensa 100 volte tanto a chi lascia tutto per Lui, e quindi è così, insomma. Se da una parte si lasciano gli affetti, si lasciano però si è ricompensati dal Signore e si ritrova in modo diverso, in pienezza, mi sembra che voglia dire il Signore, insomma, non è che c'è una, come dire, si ritrova in pienezza. E mi sembra di capire anche qui, perché quando dice riceverà 100 volte tanto, penso che si riferisca a questa vita, non alla vita futura, perché dopo dice la vita eterna, quindi.
Io ho fatto due pensieri. Sulla prima lettura, l'invito del parroco di Salomone, quindi a cogliere le sue parole, a custodire i precetti, la legge, insomma, del Signore, mi sembra che su questo custodire i precetti ho pensato due cose. Al versetto 2 appunto, custoderai in te i miei precetti. Versetto 7 mostra che la custodia dei precetti del Signore è l'agire con rettitudine, seguire, quindi non tanto custodire nel cuore, nella memoria, ma praticarli. Infatti dice il versetto 7, egli riserva ai giusti il successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine. La sapienza, la vera sapienza, sta qui nel custodire il precetto del Signore, agendo, vivendolo. L'altra cosa dice al versetto 5, allora comprenderai, se ricercherai la sapienza, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio. A me sembra che faccia da, che è spiegato, o comunque è ripreso dal versetto 9, allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Conoscere Dio, conoscere l'agire di Dio, conoscere che Dio, l'equità di Dio, la sua giustizia, la rettitudine nelle vie del bene, Quindi è la conoscenza dell'agire, dell'essere di Dio. Mi sembra molto, molto bello pensarlo così, non è una conoscenza esoterica, ma è proprio un conoscere il pensiero di Dio, l'agire di Dio, la sua giustizia, la sua equità e le vie del bene che egli sempre ricerca. E poi mi sembrava che sul Vangelo la promessa fatta ai 12, giudicare le 12 tribù di Israele, riguarda tutto Israele ed è una promessa per i tempi finali. E nel versetto 20, un'altra promessa, sembrava che quando dice chiunque ha lasciato casa, fratello, sorello, padre, madre, figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto, sembra che non è solo per i 12, ma è la promessa nel tempo intanto di una comunità. Una comunità che testimonia, infatti, e avrà in eredità la vita eterna, aggiungerà a questo.
Ma leggendo questo brano nel suo contesto, che è la chiamata del giovane che si rattrista perché non riesce ad abbandonare le sue ricchezze di fronte allo sgomento dei discepoli per la parola di Gesù che dice più facile che un cammello entri per la culla di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli, c'è la risposta di Gesù alla domanda ma allora chi si può salvare? Gesù dice questo è impossibile agli uomini ma Dio è possibile. E poi c'è questa domanda di Pietro che sembra così un po'. Invece a me, leggendolo così di seguito, mi ha fatto proprio l'impressione della sovrabbondanza della grazia di Dio, che da un lato accetta e ci rivela che veramente è impossibile agli uomini salvarsi, però che Dio lo fa. E dall'altra, nonostante che tutto dipenda dalla sua grazia e dalla sua potenza, ugualmente per chi l'accoglie e la riceve c'è questa grande ricompensa che appunto, come diceva Sandro prima, non è solo per i 12. I 12 hanno una missione speciale e avranno anche dopo una missione speciale di partecipare al giudizio, come dire. Ma dice ognuno che lascia avrà 100 volte tanto e la vita eterna. Quindi è una sovrabbondanza di ricompensa illimitata per ognuno, ma per ognuno semplicemente che accoglie la grazia di Dio, perché quanto a ciascuno nessuno si può salvare, questo è impossibile all'uomo. E quindi rivela proprio la magnificenza di Dio che dà e poi dà anche la ricompensa.
Abbiamo detto tutto, molto di più di quello che facciamo. Anche se qualcosa penso che facciamo. Si vede anche nel Vangelo di oggi, non è questo che volevo dire veramente, ma Gesù riconosce anche, perché la risposta di Gesù non finisce qui, diremmo purtroppo, va avanti. Il brano finisce qui, la risposta va avanti, perché c'è anche un aspetto, come mi pareva di aver capito anche accennato da Chiara, c'è anche un aspetto. C'è un aspetto positivo, c'è anche un aspetto da correggere o da precisare, difatti la risposta segue, però Dio ricompensa, mi sembra che Gesù assicura che la ricompensa è grande, ecco, ed è senza proporzioni in realtà. Aggiunge anche che in questo mondo qui l'interpretazione che dava prima Linda, pare che non l'ho controllato, ma in un parallelo dei sinottici si precisa in questo mondo il centuplo, ecco, qui potrebbe essere che la vita eterna è il centuplo, però non è detto, in altrove è detto che il centuplo
Marco,
è qui.
Marco, diciamo, Luca.
Sì.
Anche Marco.
E questo è una risposta, è un brano, è una parola di Gesù che è stata sempre molto discussa anche in comunità, ricordo tanti anni fa. Giustamente io penso nel quadro di una polemica rispetto a una lettura che in qualche modo escludeva chi non è monaco, ecco, chi non, un testo applicato o interpretato normalmente nella tradizione a chi non ha moglie, figli, campi, eccetera, quindi chi lascia questo, e quindi i religiosi, diciamo, ecco, invece poi c'è il problema, e quindi giustamente io penso, Giuseppe, insomma, c'è a capire che io personalmente sono, ho l'impressione che questi testi qui, vabbè, noi veniamo da questa, diciamo, impostazione, quindi è giusto superarla. Qui mi sembra che questo modo di seguire Gesù, che secondo i Vangeli è dipeso in gran parte da Gesù stesso, almeno quando Gesù era in vita, cioè era lui che diceva se lascia tutto e seguimi, non ha detto così a tutti, non risulta, anzi risulta l'opposto, che qui fosse una forma che è rimasta molto importante e un punto di riferimento. Cosa vuol dire seguire Gesù? È un punto di riferimento per tutti i discepoli, in tutti i tempi. In questo mi pare giusto, ecco, che più che contrapporre, poi la parola di Benedetto, bisogna anche ricordare Benedetto, è quella che fa capire la parità vera. Non deporre nulla all'amore di Cristo, è quel problema della parità, si gioca lì. Come dicono anche i testi dei monaci antichi, detti dei padri, dove c'è quello c'è veramente il discepolato. Comunque, non era questo che... Sulla prima lettura a me piace molto, noi faremo, come non so se sapete, faremo Isaia, è stato scelto di fare i profeti, intanto con Isaia, quindi per 2 anni. I profeti sono difficili, sono belli, li conosciamo abbastanza poco, anche perché sono molto difficili, almeno in certe parti, sia come quadro generale di certe concezioni, sia come interpretazione dei singoli testi. Però adesso non... Ma a me sarebbe piaciuto anche tornare a fare i proverbi. I proverbi sono molto belli, soprattutto nella prima parte. Qui è proprio noi l'abbiamo letto oggi, di accenno solo, perché non è già stata, Sandro ha già detto su questo. E questo è l'inizio di un'omelia, sono vere e proprie omelie, sono come noi diciamo omelie perché abbiamo l'esempio successivo delle omelie sinagogali, e quindi diciamo questo è come, vengono dopo. Questa è una omelia fatta sulla scorta di ciò che dice il Deuteronomio, e il Deuteronomio è il grande esempio, diciamo, a cui ci si rifà. Ricorderete Deuteronomio dal capitolo 6, dove c'è anche ami il Signore tuo Dio, fino al capitolo 11, è tutta un'esortazione, e lì si trovano tutte le cose più importanti dell'identità di Israele, del popolo eletto, eccetera. E i proverbi sono un commento a quello, e qui comincia così: figlio, se allora è molto bello il versetto 5, se farai tutto questo, e ci sono dentro molte cose, c'è la meditazione, c'è lo studio, la meditazione, l'approfondimento delle parole del maestro, c'è la preghiera, al versetto 3 è interpretato così normalmente, la preghiera al Signore, e poi c'è la ricerca, cioè il disinteresse, se per te è la cosa veramente fondamentale, la più importante, il versetto 4, sono tutte premesse non facili, e il risultato qui è presentato come un risultato finale, il versetto 5. Allora capirai il timore del Signore, che altrove si dice che è l'inizio della sapienza. Capirai, quindi io penso non averlo ancora neanche iniziato a capire, perché è molto in là. Però qui è molto vicino alla... Penso che Benedetto sia ispirato proprio a questi testi.
Sì.